Cajusta al Brentford sembra fatta, visite mediche prenotate per lunedì e tra poco cifre e dettagli di una cessione che può aprire nuovi scenari.
Rieccoci studio. Passaggio tiro. Siamo pronti, cuffie in testa,
microfoni accesi, via! Buonasera gentili ascoltatori, amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Forza Napoli, sempre di fine giornata dalle 19 alle 20 in vostra compagnia. Chi vi parla è Gianluca Gifunice, Vincenzo Russo in regia. Tra poco ci collegheremo con il nostro inviato a Castel di Sangro per il giorno numero 15 del ritiro del Napoli in Abruzzo, all'antivigilia oggi del primo match ufficiale della stagione di Coppa Italia alle 21:15 sabato sera allo stadio Maradona tra Napoli e Modena. Ci collegheremo anche con il nostro inviato a Castel Volturno, con Pasquale Tina in apertura come sempre. Dunque, Cajuste al Brentford sembra fatta, prenotate le visite mediche per lunedì, si aprirà una settimana molto intensa in entrata e in uscita per il Napoli. Da lunedì le cifre sono quelle che vi abbiamo già dato nei giorni scorsi, cioè un prestito di Cajuste al Brentford con obbligo di riscatto a 10 milioni di sterline, più o meno 12 milioni di euro. Una buona operazione realizzata dal club, dal direttore sportivo Manna o da De Laurentiis, o da tutti e due, insomma, ma il club ha fatto con Cajuste evidentemente una buona operazione. 0816363633 per intervenire in diretta, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Dario Sarnataro da Castel di Sangro sotto la pioggia. Dario, buonasera. Buonasera, eccoci
buonasera,
qua.
Buonasera a te caro Gianluca, ai nostri amici all'ascolto, per coloro che possono vederci o vogliono vederci al canale 183 della TV o anche radiomarte.it, applicazione gratuita ovviamente Radio Marte. È possibile vedere anche le immagini appunto di un cielo un po' plumbeo, ma addirittura grandinato nel pomeriggio, pioggia battente anche sino a 20 minuti fa, ma il Napoli era in campo, anche se a porte chiuse. Ricordiamo anche la seduta di questa sera, in Napoli alle nostre spalle c'è lo stadio Patini, si vede anche insomma tutto bardato con il simbolo del calcio Napoli, Proud, no? Con il nuovo slogan, il nuovo claim del Napoli, dicevamo con Napoli ancora impegnato in campo. Da quello che abbiamo potuto sapere, prove tattiche anche in mini partitella, Kvara c'è, Simeone pare non abbia nulla di particolare, ma su questo aspettiamo ovviamente domani speriamo informazioni ufficiali sui convocati, anche se poi ricordiamo il Napoli domani farà ancora in mattinata una seduta a porte chiuse, pranzo insieme, altra piccola seduta nel pomeriggio e poi verso le 5, verso 17 o poco più, partenza direttamente per il ritiro, il pernottamento nell'hotel di Pozzuoli, dove poi il Napoli sabato partirà per giocare la sera alle 21:15 il 32esimo di Coppa Italia. Mancava da 15 anni dal Napoli sarebbe 3-0, lo ricorderai anche tu. Il Napoli ha sempre poi fatto gli ottavi direttamente, essendo arrivata sempre appunto nelle prime 10 posizioni, le prime 8 posizioni. Dicevamo, il Napoli giocherà con il Modena alle 21:15 sabato sera. Quindi allenamento alle nostre spalle sotto la pioggia. Tra palestra e campo gli azzurri si sono comunque allenati, poco distanti invece, a 10 chilometri, ci sono i ragazzi della Primavera dal Fedena, con anche il giovane 2006 Popovic, che fa parte appunto degli azzurrini allenati dal nuovo tecnico Rocco. Poi altro che ci sono ancora sul Napoli Modena, poi torniamo ovviamente a parlare di quello che vuoi caro Gianluca, ancora dei biglietti a disposizione, non c'è un sold out per questa partita, ma ci danno circa 50.000 spettatori, però ci sono ancora alcune disponibilità, distinti anello inferiore e anche soprattutto le tribune, ma poche migliaia di biglietti, penso 2-3.000 al massimo. Comunque grande attesa per il Napoli di Conte. Chiudo con l'informativa, poi ne parliamo di altro, di tutto quello che vuoi. Arrivano insomma da indiscrezioni che Conte è un po' più sereno, evidentemente questa accelerata sul mercato, Cajuste, ma anche altre situazioni, Gaetano, anche soprattutto gli incontri positivi con l'agente di Neres ed anche con Gilmour, che ha anche saltato l'allenamento col Brighton perché vuole andare e vuole venire appunto al Napoli, hanno evidentemente un pochino rassicurato Conte, che certamente in queste ore avrà parlato anche con De Laurentiis, visto che sono nello stesso hotel. Questa è una cosa ovviamente non particolarmente importante, cioè non particolarmente eclatante, ma una cosa abbastanza ordinaria, ma ci arriva un Conte un po' più rassicurato, e questo mi sembra una notizia abbastanza buona.
Pasquale Tina entrerà in gioco da domani sera, da quando il Napoli sarà in ritiro alla vigilia di Napoli Modena, e noi lo colleghiamo, ci colleghiamo proprio con lui. Pasquale, senti, buonasera, senti. Buonasera, eccoci
buonasera,
qui.
Buonasera, aggiungo che si sta procedendo anche per la trattativa Lukaku, e quindi diciamo sono segnali importanti da dare a Conte, perché si vuole completare la squadra. Io non credo che il Napoli riesca a fare 4 acquisti in una settimana, però magari, insomma, essendo, come dire, situazioni impostate, riesce ad accelerare, e poi avresti altri 15 giorni per chiudere il mercato.
Cioè, diciamo che la prossima settimana Neres, Gilmour e Lukaku potrebbero essere 3 operazioni che si concretizzeranno.
Sì, io penso di sì, che si concretizzerà Gilmour, sia Brescianini, sia, secondo me, alla fine anche Lukaku, è un tormentone.
E anche Neres, forse, perché insomma.
Neres, dici?
Sì, Neres.
Sì, secondo me sì. Si concretizzano le quattro operazioni. E, per esempio, non si so dire, immagino dei segnali già la prossima settimana, cioè la settimana che poi precede l'esordio in campionato con il Verona, perché giustamente Dario parla di questa partita, che è importante perché il Napoli deve cominciare col piede giusto con il Modena, andare avanti in Coppa Italia, che secondo me può essere un obiettivo di quest'anno, no? Non è nelle coppe europee, puoi provare ad arrivare in fondo in Coppa Italia, però devi cominciare bene il campionato il 18 agosto al Mentecoti contro il Verona, e farlo con dei centrocampisti in più, secondo me è importante, anche perché tu parlavi di Caiuste che è andato via
lunedì, visite mediche al Brentford.
Gaetano si sta parlando col Cagliari, ha chiarito insomma che è quella la sua destinazione preferita. Lui ha giocato a Cagliari in presso 6 mesi, ha giocato anche bene, quindi è un ambiente evidentemente che gli piace. E poi Gianluca, c'è anche la situazione Foloruncio, secondo me adesso io non so.
Quest'amico scrive: Foloruncio non è più un giocatore del Napoli, Giovannino. Tu ci hai avvisati prima, insomma, abbiamo parlato, che Foloruncio avrebbe, anzi ha eliminato dal suo profilo Instagram tutte le fotografie in casa Napoli che ha con la maglia azzurra, anche durante gli allenamenti, di Di Maro e di Castellisangro quest'anno, le ha tutte eliminate, ha lasciato solo, dato un'occhiata, 4 fotografie, 2 del 2021, una del 2022 e una del 2023, tutte targate Di Maro, ma quelle del 2024 sono state tutte cancellate.
Anche la fotoprofilo è quella nazionale, quindi è evidente, Gianluca, che quando diciamo si è preso della trattativa fallita, no, con l'Atalanta, che era
ma scusa, noi stamattina abbiamo scusami, perché dobbiamo essere poi anche lineari con i nostri ascoltatori, stamattina avevamo pensato che ci fosse una riapertura nei confronti di Foloruncio, invece avevamo sbagliato valutazione da questo punto di vista.
Evidentemente sì, mi sembrava strano che in pochi giorni cambiassero le valutazioni. Io credo che sia un giocatore.
Posso dire una cosa?
Sì,
su questa cosa di Instagram, sì, la lettura e la notizia Pasquale come al solito perfetta, nel senso che Pasquale ha avuto notizie di prima mano su questa volontà evidentemente di Foloruncio di andare via, comunque insomma il fatto che è rimasto male per la società,
io credo che si vada verso una cessione, poi bisogna sempre fare i conti con il mercato,
offerta, cioè, domanda, esatto.
Certo,
no, però voglio dire ancora una volta, un po' come Osimhen, ma togliere le foto, ma obiettivamente mi permetto di un grande affetto a Michael Foloruncio, ma che senso ha? Che tipo di rispetto si ha per i tifosi, cioè non vedo, mi sembra più un capriccio francamente, però per noi che viviamo di comunicazione è chiaramente un segnale.
Certo. E poi la cosa curiosa, insomma, è un dato, lo rimarchiamo, è che 3 dei 5 giocatori gestiti dal procuratore Mario Giuffredi rischiano di andare via, che sono Mario Rui, Gaetano e appunto Foloruncio. Resterebbero solo Di Lorenzo e Politano, insomma.
Pasquale. Vediamo che succede. Io voglio capire, io immagino insomma che la situazione sia cambiata rispetto a 10-15 giorni fa, e quindi secondo me è cambiata, già era cambiata, forse non di poi è facile dirlo, quando non ha giocato l'amichevole con il Girona. Evidentemente già c'era qualcosa, insomma, perché tant'è vero che poi il giorno dopo, 2 giorni dopo, è uscita la notizia di Sport Italia, diciamolo sempre, che la trattativa con l'Atalanta è saltata, trattativa vera, cioè, da quello che mi risulta anche molto avanzata, poi è saltata un po' perché l'Atalanta ha cambiato strategia di mercato dovendo prendere un centravanti, un po' per la percentuale di futura rivendita richiesta dal Napoli, però io credo che Furuncio abbia diversi estimatori in Serie A, cioè penso che ne parlavamo pure oggi, faccio un nome però non so se poi si possa concretizzare una trattativa, Baroni alla Lazio, Furuncio che l'ha avuto al Verona credo che lo rivolgerebbe volentieri, può piacere alla Fiorentina, cioè quindi vediamo, insomma questo potrebbe essere un altro tesoretto che magari il Napoli investe per David Neres, per Dido, per completare la cessione per completare l'acquisto di Gilmour, con cui bisogna trovare l'accordo con il Brighton, ma penso che si troverà da quello che ho capito. Io penso che il Napoli, in attesa di Osimhen, no? Che abbiamo detto è stato il tappo del mercato del Napoli, magari sta provando ad imbastire le operazioni lo stesso, cercando di finanziarle a prescindere
in un altro modo.
Quando ed è giusto la cessione di Osimhen,
è corretto Pasquale e Dario, insomma volevo fare una riflessione, è corretto analizzarla così, giocatori di cui Conte non è convinto, uno di questi evidentemente è Folorusso, no? È giusto perché hanno mercato e potrebbero far incassare un buon numero di milioni di euro al Napoli, perché Folorusso tra i 15 e i 18 milioni vale, questo è il valore di mercato del calciatore, per cui se Conte non è convinto del calciatore è giusto che il Napoli riesca ad incassare i soldi da un calciatore di cui Conte non è convinto per acquistarne uno di cui Conte sarebbe convinto, insomma mi sembra che questa è la direzione. Ah,
sono d'accordo, sì è questa, perché tra l'altro ricordiamoci le parole di Conte in conferenza stampa: decido io chi va via e chi resta.
Esatto.
E quindi questo mi fa capire che sui giocatori su cui lui evidentemente non è convinto si prova a venderli proprio per comprarne altri, senza, tant'è vero che vedi
altri indicati da lui quindi
sempre per onore di cronaca di oggi, a me risulta insomma che su Meret ci siano delle riflessioni in corso, cioè non è detto che poi vada via, forse anche con un mercato che non ha tante possibilità, quindi per esempio Meret per esempio potrebbe rimanere, aspettiamo ancora qualche settimana, però Meret potrebbe rimanere, tra l'altro Meret giocherà sabato al Maradona contro il Modena, quindi
aggiungo ragazzi che la Fiorentina sta chiudendo per De Gea, Fiorentina potrebbe essere una soluzione sia dal punto di vista dell'offerta economica sia per chiaramente le ambizioni del ragazzo, dovesse essere un'ipotesi per Meret, e aggiungo a quello, sottoscrivendo quanto dicevate, ragazzi, delle due l'una, o il Napoli e anche i tifosi, anche noi detto i lavori, ci affidiamo ad Antonio Conte in tutto e per tutto, e lui ha detto decido io chi va e chi resta, come diceva Pasquale in conferenza stampa di presentazione, al di là della situazione Osimhen, e qui dobbiamo fidarci. Poi obiettivamente Kajuste non ha fatto bene, Fotoruncio ha fatto un anno di buon livello a Verona, ma in un ruolo che secondo me in questo 3-4-2-1 non c'è, cioè ci sarebbe nei due alle spalle della punta, ma altre del Napoli, no? Quaraschele, Neres, Politano, Raspadori, altri calciatori anche più di qualità, e quindi se non è diciamo convinto Conte, se non è motivato al 100% il ragazzo, è giusto che si trova un'altra soluzione, poi magari Fotoruncio resta e darà il suo contributo, però questa è la situazione, anche la decisione di dare permesso a Mario Rui significa che Conte giustamente, quindi bisogna poi dare poi Conte si prenderà la responsabilità di queste scelte, vuole avere calciatori non troppi, visto che Napoli ne vuole 19-20 più magari un paio di giovani, o il terzo portiere Zerbin, faccio un'ipotesi, non so neanche se Zerbin resterà, vuole tutti motivati, tutti
comunque in chiusura possiamo dire che la partita con il Girona, dunque il giorno dopo la sconfitta con il Girona, è uno spartiacque tra le valutazioni di Conte e le definizioni di queste valutazioni, con Conte che insomma ha preso poi lo scettro in mano e ha cominciato a decidere in maniera drastica come dovrà essere la sua squadra, e quindi in questi ultimi 2-3 giorni abbiamo capito questo, che Conte ha preso in mano la situazione e ha detto adesso questo sì, questo no, questo sì, questo no, e devono arrivare questi.
Anche un'altra cosa vorrei dire velocissimamente, anche per farci capire da chi ci ascolta, no? Perché poi magari un giorno diciamo una cosa, l'altro giorno, cioè sono delle valutazioni, sono delle situazioni che cambiano davvero di ora in ora. Faccio un esempio, noi abbiamo sempre parlato di Lukaku che arriva un secondo dopo Osimhen, no? Nel senso, certo. Perché il Napoli deve vendere Osimhen e con i soldi di Osimhen fare mercato. Siamo all'8 agosto, da situazioni di Rimenna, adesso mi chiedo per Calenda, non lo so, non si è sbloccata la situazione.
Oh, perché io lo so, me l'hanno detto.
Ecco. Allora magari il Napoli cerca comunque di accelerare per i rinforzi, perché poi qualora Osimhen si sbloccasse, per dire, faccio un esempio, l'ultima settimana potresti andare in difficoltà nel completare poi lo DAC, quindi magari cerchi un altro modo, magari anticipi anche, no, dei soldi che trovi con la cessione di Osimhen. E poi perché altrimenti poi rischi di non completare l'organico.
Quindi Lukaku prima, ancora a prescindere dalla cessione di Osimhen, potrebbe arrivare.
A prescindere
come tempi, ecco, diciamo
come tempi, c'è voglia di far capire, insomma, dare un segnale, di far capire, insomma, di voler provare a chiudere la trattativa a prescindere, insomma, questo credo sia comunque un segnale importante, come diceva Dario, anche all'allenatore, per dire avrai il tuo centravanti, che poi è proprio, no, un punto di riferimento secondo me di tutto il mercato è proprio il centravanti, tant'è vero che sta giocando Raspadori, io credo che sia poco adatto come al calcio di Conte come centravanti, pur essendo un giocatore che in area di rigore si esalta, ne abbiamo parlato penso un milione di volte, e credo, quindi gli dai un segnale. Poi tra l'altro c'è da capire, quindi c'è davvero tanta carne a cuocere, e che farà Simeone, perché Simeone nei giorni scorsi mi era stato detto che sarebbe potuto anche rimanere, che il Napoli preferisce, diciamo, cedere che dira. Qualora però dovesse arrivare un'offerta, faccio l'esempio il Genoa che sta cercando un centravanti perché ha venduto Retegui, allora magari il Napoli ne prende pure un altro di centravanti. Quindi sono tutte situazioni e valutazioni che cambiano davvero di giorno in giorno, anche in base a quelle che sono le offerte, le domande del mercato, cioè certo. Si ragiona in base a questo.
Allora, questo amico scrive: bravo Gianluca, ma lo aveva già fatto a Di Maro Conte, tra i due ritiri si aspettava qualche movimento, ed invece qualcuno, scrive questo amico, come sempre ha fatto il furbo, chissà a chi si riferisce.
Però Gianluca, posso dire su questa situazione, cioè, non dico c'è di stare, io capisco che l'8 agosto ci sia preoccupazione, no, del tifoso, ci sta, perché non vedi ancora gli acquisti. Però un po' di tempo per completare la squadra, secondo me c'è, ci sono tre settimane ancora, sono operazioni tutte imbastite, quindi potresti farcela tranquillamente, cioè se sblocchi qualcosa tra la fine del weekend e l'inizio della prossima settimana, secondo me ti resta pure una settimana eventualmente per l'ultima settimana per un colpo che magari adesso non sappiamo neanche chi possa essere.
Pasquale, dobbiamo salutarti, siamo a ridosso della pubblicità, anzi già in ritardo, grazie a Pasquale Tina che ritroveremo domani, ciao, quasi ciao. A Castel Volturno domani, addirittura d'arrivo, quasi a Castel Volturno,
nei pressi.
E tra poco invece andremo Pasquale. Nei pressi di Castel di Sangro da Dario Sarnataro, avremo altri ospiti, ci fermiamo 90 secondi di pubblicità e torniamo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli Sempre, edizione della sera, nel giorno numero 15 di ritiro del Napoli in Abruzzo a Castel di Sangro, Vincenzo Russo in regia, Dario Sarnataro in collegamento con noi a Castel di Sangro. Dario, buonasera di nuovo.
Eccoci caro Gianluca, vado via un po' di staff del Napoli, quindi finito l'allenamento, finita anche la parte, diciamo, organizzativa del penultimo, anzi terzultimo se vogliamo, allenamento del Napoli, che domani mattina e poi domani pomeriggio altre due qui a Castel di Sangro, sempre a porte chiuse. Abbiamo visto sfilare, forse anche avete visto sfilare, per quelli che ci vedono anche in video, uno dei van dello staff del Calcio Napoli.
Sentiamo un messaggio e poi andiamo da Massimo Brambati che è già in collegamento con noi. Messaggio, eccolo qui.
Buonasera Robby.
Buonasera Robby.
Mi perdonerete, forse sarò ripetitivo, ma io non riesco e non capisco per quale motivo non si sia pensato a un piano B nel caso in cui non era possibile cedere Osimhen. Cioè mi sembra come se questo giocatore sia un peso per il Napoli, quando invece secondo me è molto più forte del Lukaku attuale. E un campionato ancora con Osimhen sarebbe il massimo. Io sinceramente non riesco proprio a capire, anche perché il mercato ruota attorno a questo giocatore, si è bloccato tutto. Perdonatemi, abbiate bontà.
Va bene, Massimo Brambati, agente di calciatore ed ex calciatore, buonasera e ben ritrovato.
Ciao, buonasera a tutti.
Ha sentito l'amico, il tifoso che ci ha inviato questo messaggio, insomma, Ma per Conte davvero sarebbe preferibile Osimhen e non Lukaku, dal, non in valore assoluto come bravura e qualità, ma dal punto di vista funzionale, ecco, per il suo sistema di gioco, meglio Lukaku o Osimhen?
Secondo me è preferibile avere un giocatore che ha voglia di restare, con le motivazioni giuste, con la testa giusta, con l'attitudine corretta, con l'applicazione agli allenamenti come deve fare un professionista, e con la voglia di dare tutto per questa squadra, per questa società, per questo ambiente, per i tifosi, eccetera. Quindi se Osimhen non è più quel giocatore, perché si è capito, lo si è vinto da alcune sue parole, da alcuni suoi atteggiamenti, dalla volontà che ha probabilmente il giocatore di non avere più appunto questa volontà di rimanere, allora ti dico di no, perché il nostro amico tifoso ha ragione fino a che Osimhen non dice no, fermi tutti, voglio rimanere perché ho la testa giusta per rimanere, perché ho le motivazioni giuste, perché voglio che quest'anno il Napoli torni a vincere con i miei gol. Se mi dice una cosa del genere e lo dice perché lo pensa veramente e poi lo dimostra, allora è giusto. Ma se non è così, non è solo meglio Lukaku, sono meglio tanti altri giocatori.
Sì, tutto chiaro, Massimo Brambati. Dario Sarnataro in collegamento in diretta da Castel di Sangro, all'esterno dello stadio Teofilo Patini, per il penultimo giorno di ritiro del Napoli in Abruzzo. Hai curiosità per Brambati?
Certo, saluto Massimo e lo ringrazio per essere con noi. Ciao Massimo, io sottoscrivo quello che diceva Massimo Brambati, quindi i profili sono due, il binario è doppio appunto, da un lato l'aspetto economico, l'ingaggio, ma anche le motivazioni. Ti chiedo Massimo sulla difesa, perché un Napoli dovrebbe giocare a regime, non con Modena, forse neanche col Verona, con Rachmani, Buongiorno, Oliveira e con Di Lorenzo nel ruolo forse in cui può dare di più, alto a destra. Va bene così oppure hai qualche perplessità sull'utilizzo di Oliveira in quel ruolo?
No, allora, intanto dovrei avere comunque perplessità sul lavoro di Antonio.
No, sulle caratteristiche di Oliveira, sulle qualità di Oliveira.
No, sicuramente Antonio ha in mente una squadra che quando attacca sta a 3 e quando difende a 4, addirittura a 5. Quindi è un finto 3. E quindi è un modulo.
Se Oliveira si allarga a sinistra può fare la difesa per 4.
Mi permetto di dire una cosa, scusi, prego. Brambati, una curiosità. Prego. Io, avendo visto oltre 30 allenamenti tra Di Mario e Castel di Sangro, certo, ho visto che quando in allenamento, durante le partitelle, quando attacca, spesso è a 4, nel senso che alterna uno dei due esterni, diciamo così, bloccati sulla linea dei 3. È una cosa normale questa, standard, o comunque è una particolarità di Conte?
Ma io so che nel periodo in cui è stato fermo si è incontrato più volte con il proprio staff e so che aveva modificato qualcosa, naturalmente non in funzione del Napoli ma in funzione della squadra che aveva lasciato precedentemente, quella che sarebbe poi dovuto andare ad allenare, e poi è capitato che questa squadra fosse il Napoli. E io quindi credo che l'applicazione che sta provando, come stai giustamente dicendo tu, sia un'applicazione che lui aveva già in testa nel periodo, quest'ultimo periodo in cui lui è stato fermo, perché sapevo che lui aveva in procinto di cambiare qualcosa dagli ultimi suoi schieramenti, vedi, tanto per rimanere in Italia, non andare al Tottenham, per rimanere all'Inter, aveva qualcosa in procinto di cambiare, probabilmente questo lo ha cambiato anche in funzione del fatto che c'è Oliveira, che c'è Di Lorenzo e che ci sono due centrali che peraltro a me piacciono abbastanza, che sono Rachmani e Buongiorno.
Molto interessante quello che dice Massimo Brambati, interessa anche a noi oltre che a chi ci ascolta. Una curiosità, sempre negli allenamenti, e poi torno a Dario Sarnataro, abbiamo notato che il pressing molto intenso che fa sui portatori di palla avversari nei momenti in cui c'è l'impostazione della manovra dell'avversario viene realizzato con 5 giocatori, cioè con i 2 mediani, con i 2 trequartisti e con l'attaccante. No, volevo che commentasse Brambati.
Lui è un fautore del fatto che quando si perde la palla lui vuole nella maniera più assoluta l'immediata riconquista. che è un po' un diktat che ha sempre avuto nelle proprie squadre, questa aggressività, questa fame, si deve trasformare in campo in questa voglia di riconquistare la palla, perché è un fatto, diciamo così, ordinario, quello che se tu hai la palla tu sei pericoloso e non gli altri, e quindi io so che ha questa mentalità, che poi è la sua mentalità che l'ha reso vincente in Italia e all'estero, che è quello veramente di andare a riconquistare la palla con anche i giocatori che stanno là davanti e non solo con quelli che stanno dietro a centrocampo. Quindi la sua volontà è quella di, diciamo così, di trasferire questa mentalità di andare alla riconquista della palla anche con gli attaccanti.
Un'ultima curiosità, è la sensazione in queste ore in cui Mario Rui, per esempio, è un giocatore che ha preso un accordo con la società per restare fermo, per non allenarsi in gruppo fino all'11 di agosto, in cui Folorunscio stava per andare 2 giorni fa all'Atalanta, poi tutto si è bloccato, ma oggi il giocatore ha cancellato tutte le sue fotografie con la maglia del Napoli dal suo profilo social, quindi è evidente che qualcosa sia accaduto, che non senta più forse la fiducia della società, che gli abbiano detto che potrebbe essere ceduto. Insomma, però la sensazione in chiave Conte è questa, è che abbia avuto 20 giorni, 25 giorni di pazienza e negli ultimi 2-3 giorni abbia cominciato a dire questo sì e questo no, cioè a dettare, diciamo così, le condizioni delle sue valutazioni dei primi 25 giorni. Quindi adesso si fa come dico io. È una sensazione giusta?
Sì, è una sensazione giusta, perché so che comunque questo serviva anche come periodo conoscitivo, non solo dell'ambiente, ma anche dei giocatori a disposizione. So una cosa, che ha un entusiasmo incredibile addosso. E questo entusiasmo io credo che lo voglia trasmettere non solo all'ambiente, ma sicuramente anche ai propri calciatori. È logico che se questo entusiasmo che lui cerca di trasferire ai calciatori non viene recepito come tale e ci sono delle note stonate, a lui sono sicuro, perché lo conosco bene. Io ricordo quando era all'Inter che mise da una parte un certo Icardi. E nel momento in cui lo mise fuori decise proprio che doveva stare fuori, infatti poi Icardi andò via.
Dario?
Sì, proprio al volo, Massimo, abbiamo
ciao
visto
Dario,
molte volte ciao di nuovo, sia la ripartenza dal basso, ma anche tanti esercizi con i portieri, ma anche con Gianluca Conte, il fratello di Antonio Conte, che istruiva i difensori su come appunto uscire dal basso. In questo come dire, si è evoluto Antonio Conte, punta di più rispetto al passato, è sempre stato così?
No, è sempre stato così, tant'è vero che io ricordo tantissimo un aneddoto che mi ha detto più di una volta, di quando lui arrivò alla Juve e Chiellini non era, tra virgolette, capace di impostare, e lui lo prese, gli fece vedere dei video, dopodiché anche Chiellini, nonostante fosse un po' grezzo, piano piano riuscì a diventare un giocatore che poteva anche impostare. Io credo che il difensore con lui al 1000 per 1000 migliora sicuramente, e dal punto di vista difensivo e dal punto di vista dell'impostazione.
I tre pallini di Conte, abbiamo compreso questo perché nessuno ce lo ha detto, ovviamente sono Gilmour del Brighton, giocatore d'ordine di contenimento, molto bravo devo dire, Neres, il brasiliano del Benfica, 27 anni, che qualche anno fa insomma veniva definito il nuovo Neymar, poi ha avuto un infortunio, si è un po' spento, però è un giocatore di grande talento, molto veloce, che salta anche con facilità e destrezza l'uomo, e poi Lukaku. Chiedo a Brambati, perché Neres accanto a Kvaratskhelia, dietro alla punta, dietro a Lukaku, quando ci sono anche Raspadori e Politano, per esempio, e Ngong?
Queste sono cose che dovresti chiedere a lui. È logico che io, avendo passato una settimana in Sardegna col suo fido Stellini, ho visto Christian che lavorava tantissimo con un sacco di video e tutti i giorni, dalla mattina alla sera, si studiava un sacco di giocatori. Io poi naturalmente mi stufavo e uscivo, perché io non è che potevo star lì tutto il giorno a vedere i giocatori, però ho capito che avevano delle predilezioni per determinati calciatori, ed è evidente che quelli che hai detto tu sono giocatori che lui a lui probabilmente piacciono sicuramente.
Grazie Massimo Brambati per essere stato con noi per questa bella chiacchierata. Questa bella chiacchierata con Massimo Brambati. Noi vogliamo in pubblicità, restiamo in collegamento sotto la pioggia con Dario Sarrataro a Castel di Sangro.
Non c'è più la pioggia,
sono le strade semi allagate, però insomma, quindi è piovuto abbastanza.
Sì, prima
è piovuto abbastanza. In una Castel di Sangro spettrale quasi, non solo per il tempo, ma anche perché sono andati praticamente tutti via. Domani andrà via anche il Napoli, ma gli allenamenti sono a porte chiuse, per cui i tifosi non ci sono più. Pubblicità tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre di fine giornata, nel giorno numero 15 del ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Vincenzo Russo in regia, noi siamo collegati con Dario Sarnataro in diretta all'esterno dello stadio Patini di Castel di Sangro, dove è terminato da poco l'allenamento a porte chiuse del Napoli. Ce ne sarà un altro a porte chiuse domattina, prima della partenza degli azzurri verso Napoli per il ritiro prepartita rispetto alla gara con il Modena di Coppa Italia, in programma alle 21:15 sabato sera allo stadio Maradona. E c'è con noi anche Monica Scostafava dal Corriere della Sera. Monica, buonasera.
Buonasera a voi, bentrovati.
E grazie per essere con noi. Monica, una curiosità, parto da una, diciamo così, un'analisi che abbiamo realizzato poco fa con Massimo Brambati, che conosce molto bene Antonio Conte. La sensazione in queste ore è che Conte abbia preso in mano la situazione e abbia cominciato a velocizzare anche le operazioni rispetto ai calciatori che ha valutato e che forse ha valutato in maniera negativa, cioè che non reputa, diciamo così, idonei al suo progetto, al suo sistema di gioco, quindi alla sua squadra.
Ah, sì, sicuramente sì, ma io ritengo che Conte sin dal momento in cui è arrivato a Napoli e poi è partito con la squadra per il ritiro prima di Di Maro e poi di Castel di Sangro abbia preso, come stiamo appunto dicendo, la situazione in mano. Certo è che poi non tutto fila come magari uno pensa che possa andare e dunque evidentemente ha stretto un po' le fila, anche perché la stagione praticamente inizia adesso, c'è la Coppa Italia, poi c'è il campionato tra una settimana, per cui è evidente che laddove si è reso conto che le cose non, e in entrata e in uscita soprattutto, che le cose non stavano andando, ecco, secondo una tabella di marcia che probabilmente nella sua testa aveva stabilito, e allora ha deciso di serrare le fila, quindi di concretizzare, cioè di mettere un punto e cominciare la stagione per quanto possibile con una squadra che avesse un minimo di sua sembianza, quindi con i giocatori che lui ritiene più utili al progetto, con altri che evidentemente sono in uscita e che dal suo punto di vista non sono utili al progetto. Resta, secondo me, in questo momento, diciamo, l'ibrido, ecco, Osimhen, nel senso che è un giocatore che è lì col Napoli, finora non ha partecipato ad alcuna amichevole, immagino che non farà parte neanche della rosa dei titolari per la Coppa Italia, e quindi è un centravanti che di fatto il Napoli non ha, per un centravanti che il Napoli ha individuato, Antonio Conte ha individuato e che ancora non è arrivato, non si è aggregato alla squadra, e che per quanto si stia allenando, per quanto stia seguendo magari anche un regime alimentare, per quanto stia cercando di arrivare quanto più pronto possibile, però di fatto non ancora familiarizzato con la squadra, cioè non è ancora arrivato. Quindi credo che il bonus più forte di oggi sia il centravanti.
E tra i calciatori che insomma potrebbero non far parte dell'idea di Conte ci sono Nathan, Mario Rui, Folorunscio, che ha eliminato, ha cancellato le sue fotografie dal profilo Instagram, quindi evidentemente qualcosa è successo e hanno fatto capire che potrebbe essere ceduto, Caiuste, Gaetano e probabilmente anche Ngonghe. Østigard e Lindstrom sono già andati via, insomma si profila una mezza rivoluzione, la cessione di quasi mezza rosa per tre giocatori che invece sono un pallino di Conte, ne parlavamo anche prima con Brambati, Gilmour del Brighton a metà campo, Neres del Benfica, brasiliano che veniva accostato a Neymar qualche anno fa, sulla tre quarti, e Lukaku in attacco. Ora volevo chiederti, Monica, se le cose dovessero andare proprio così, soprattutto in entrata, Insomma, il mercato del Napoli sarebbe non eccellente, ottimo. Ma ottimo. Ottimo.
Ottimo.
Buongiorno, Marin, Spinazzola, Neres, Del Mur e Lukaku, mi sembra.
Assolutamente sì, ma già i tre in entrata io lo ritengo soddisfacente anche adesso, perché i tre giocatori che sono arrivati mi sembrano giocatori, diciamo, di un certo rilievo e scelti dall'allenatore, voluti dall'allenatore, utili alla causa evidentemente dal punto di vista dell'allenatore, ma io li considero giocatori di grande esperienza, e mi riferisco ovviamente a Spinazzola, di grande talento, mi riferisco a Buongiorno, e di grande prospettiva mi riferisco a Rafa Marin. È chiaro che va completata questa rosa, e questi sono i tre obiettivi del Napoli, quelli che tu hai appunto citato. Quanto alle uscite, io sarei un po' più cauta. È vero che mancano 20 giorni alla fine del mercato, sì, più o meno, diciamo, mi sembra eccessivo il numero di giocatori da destinare fuori. Poi stiamo a vedere, diciamo, le operazioni si possono fare in due giorni, ma anche non riuscire in 20 giorni, quindi vediamo.
Dario Sarnataro da Castel di Sangro per Monica Scostafava.
Sì, la saluto innanzitutto, buonasera, grazie. Ciao, per essere con noi, cara Monica. Faccio una domanda un po' articolata. La Juventus ha cambiato pagina con Thiago Motta, mettendo sostanzialmente fuori rosa e comunque sul mercato diversi calciatori per i quali accetterebbe, a quanto pare, se non seguo la Juve in maniera precisa, però anche una offerta inferiore alla valutazione media del mercato su Chiesa, Kostic, Milik e altri. Il Napoli sta provando a ottenere, con Gaius se pare ci sia riuscita, e anche con Lindstrom se l'Everton dovesse riscattarlo, a non perdere dal punto di vista patrimoniale il valore del cartellino del mercato disastroso evidentemente dello scorso anno. Fa bene o sarebbe stato giusto accelerare un pochettino per assecondare la volontà e le richieste di Conte?
No, secondo me accelerare oltremodo francamente non ha molto senso, quindi giusto, diciamo, fare così. Credo che il Napoli rispetto alla Juventus sia anche facilitato, nel senso che parliamo di giocatori che al di là del costo del cartellino poi non hanno un ingaggio così alto, e quindi è più semplice destinarli al mercato, no? La Juve sì, è vero, si accontenta anche meno, però ha in rosa giocatori che poi hanno un ingaggio molto alto. Il Napoli non è il caso del Napoli, o quantomeno non è il caso di questi giocatori.
Monica, Neres, vai. Scusami, chiudi.
Poi però, come dicevo prima, nel mercato in uscita si possono incontrare tante incognite. Vedi Gaetano, no? Era già fatta prima col Parma, poi col Cagliari, poi ancora col Parma, poi adesso c'è di nuovo il Cagliari. Però sta di fatto che passano i giorni e questo giocatore, che è una cosa che ovviamente fa male anche a lui, al giocatore stesso, è ancora, diciamo, in bilico in qualche modo, no?
Monica Scostafava, sempre molto acuta nelle analisi, quindi questa domanda riguarda il direttore sportivo Manna, perché nei giorni scorsi, tra i vari opinionisti che abbiamo ascoltato e anche colleghi, qualcuno ha puntato il dito sui ritardi, qualcun altro proprio ieri ha detto no, cedere Kajust al Brentford con il prestito e l'obbligo di riscatto a 12 milioni di euro è un'operazione da premio Nobel per l'economia. Una opinione su queste prime attività di Manna, insomma, che ovviamente non sono semplici, perché sfoltire questa rosa è complicato.
Infatti io direi di non lanciarci in giudizi sinceramente estremi e anche affrettati, perché Manna ha cominciato a lavorare da poco, per quanto, come dire, ingaggiato dal Napoli in tempi non sospetti, e quindi prima della fine del campionato scorso, però di fatto in battaglia tra virgolette è entrato da pochi mesi, quindi aspettiamo che il mercato sia finito e poi valuteremo, diciamo, il suo operato. Non credo che l'ho detto prima, non credo che accelerare, andare di fretta porti a buone cose, quindi apprezzo di più la lucidità, la razionalità e quindi anche un po' di tempo che si perde in più. Però, come dire, insomma, le cose si fanno secondo me così, nella maniera migliore. Poi, come dire, sulla bilancia cosa pesa di più? Queste uscite che Manna evidentemente non è ancora riuscito a fare, o il fatto che abbia portato Rafa Marin, Buongiorno
Spinazzola. No, poi tu sai che nell'immaginario collettivo valgono più gli acquisti.
Ma l'immaginario collettivo, diciamo, come dire, siamo pronti, cioè il Napoli poi non, Napoli, non il Napoli, il Napoli, ma perché questo anche, diciamo, questa è anche l'essenza della passione, il Napoli è abituato a salire sempre sull'altalena, no, degli umori, quindi come dire, si entusiasma, poi si abbatte, si entusiasma, poi si abbatte. Io direi di mantenere un po' di lucidità e aspettare, come dire, la fine del mercato, aspettare l'inizio della stagione e vedere che tipo di lavoro è stato fatto dal direttore sportivo.
Giusto così, poi come dicevi, il mercato in entrata poi resta comunque nella testa dei tifosi la cosa più importante, al di là dello svoltimento della rosa.
Lo svoltimento della rosa è più una questione del club, dell'economia, delle finanze del club, diciamo, per i tifosi, esatto, esiste più, quindi insomma i tre obiettivi che sono stati individuati sicuramente saranno portati a termine anche questi, e quindi credo che il tifoso da questo punto di vista potrà ritenersi soddisfatto.
Dario Sarratara, è l'ultima.
Il problema per le uscite è per il giocatore stesso e per le finanze del club.
Hai un'ultima curiosità per Monica Scostafava, Dario?
Sì, però al volo, Napoli-Modena sabato sera, io penso che il Napoli debba vincere e ovviamente convincere, già così.
Pronto?
Ecco, è saltato.
Senti?
Ecco, eccoci qua. Dicevi vincere e convincere?
No, dicevo, col Modena è così oppure sono troppo pretenzioso?
Ma no, assolutamente, ma no, e ci mancherebbe, dico io, no, perché comunque è vero, il Napoli è reduce da una stagione disastrosa, però il Napoli almeno, diciamo, per buona parte è una squadra forte che ha dimostrato di essere forte raggiungendo risultati importanti diciamo un anno fa, quindi no, assolutamente non sei pretenzioso, io credo che il Napoli debba vincere e convincere con il Modena. Ma sono ottimista, sono assolutamente fiduciosa.
Grazie Monica Scostafava per essere stata con noi. Grazie
a voi.
Buona serata e buon lavoro alla collega del Corriere della Sera. Ci fermiamo, 90 secondi di pubblicità, poi torniamo da un altro ospite, ovviamente nuovamente da Dario Sarrataro. Non piove più, ma il tempo insomma è proprio è deprimente.
No, però è migliorato, guarda, è migliorato
un po' di sole.
No, proprio il sole, ma le nuvole sono andate via. Se ti fa piacere saperle così.
Insomma. Vabbè, signor Mario, cosa dice a proposito delle nuvole su Castellisangro?
È che hanno rovinato i suoi fiori.
A tra poco.
È la verità, eh.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Rieccoci in studio, buonasera di nuovo da Gianluca Gifuni per questa edizione di Forza Napoli Sempre di fine giornata, fino alle 20 in vostra compagnia, Vincenzo Russo in regia, 0816363663 per intervenire in diretta, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Dario Sarrataro in collegamento da Castel di Sangro nel giorno numero 15, il penultimo del Napoli in ritiro in Abruzzo dall'esterno dello stadio Patini. Dario, buonasera di nuovo. Eccoci qui.
Buonasera ancora.
E noi siamo collegati con un allenatore che ha grande esperienza, perché ha già allenato 15 squadre nella sua carriera, annovera 15 squadre, è stato calciatore tra le altre cose anche del Napoli, io lo ricordo, ero bambino, ragazzino, un ottimo esterno sinistro, quindi insomma, Attilio Tesser, buonasera Tesser.
Sì.
Eccoci qua, buonasera mister. Allora le chiedo, ma lei è tra le 15 squadre che ha allenato, ha mai incontrato anche in amichevole in Coppa Italia una squadra di Conte?
Sì, in campionato, non in Coppa Italia amichevole, in campionato due o tre volte, quando era a Bari, alla Juventus e forse ancora un'altra volta all'Arezzo, penso. Tre volte penso di averlo trovato sulla mia strada, con la Juve ci ha dato, io allenavo il Novara, ha dato una grande botta.
Guarda, giocava sempre con la difesa a tre quando l'ha incontrato, che ricordi?
Se ricordo, no, forse no, però no, è passato un po' di anni.
Forse era il Bari, sì, il Bari no, forse la Juve sì.
No, Bari... io parlo della Juve, sì, infatti parlavo della Juve più del Bari.
Senta Tesser, lei ha allenato anche il Modena fino all'anno scorso, cioè nella stagione dal 2021 al 2023 è stato al Modena, leggo sì, fino a maggio del 2023, domani il Napoli affronta il Modena, insomma non so se lei segue ancora il Modena da ex allenatore degli Emiliani.
Sì, certamente lo seguo da lontano, per l'amor di Dio, però lo seguo, ho fatto 2 anni lì, abbiamo fatto la promozione della Lega Pro alla Serie B e poi in centro classifica decimi il secondo anno dell'anno scorso, che non ci sono più lì. È una squadra che si è anche rinforzata molto adesso in questo mercato e sarà una delle migliori squadre della Serie B.
Ecco, gioca con il 4-3 Bisoli, quindi insomma, dovrebbe continuare così anche quest'anno, mi pare di capire.
Sì,
no?
Bisoli varia molto, può giocare a 5, può giocare a 4, è un 4-5-1, gioca una difesa di solito, parlo di solito, Bisoli è molto pragmatico, una difesa molto fisica, molto bloccata, e gioca molto di partenza, fa grande densità sulla propria metà campo e può cercare le ripartenze, questo perlomeno ha usato le ultime volte che l'ho trovato quel sul tiro in Serie B, appunto, ed è un sistema di gioco che lui adotta molto bene e riesce a farlo molto bene perché ha sempre portato a casa risultati. E non vorrei dire male che in Coppa Italia o ha eliminato una di Serie A lo scorso anno, ha fatto una gran bella figura, mi ricordo se era forse il Torino.
Ecco, prima di dare la parola a Dario Sarnataro, che è a Castel di Sangro in diretta con noi, mister, una curiosità: lei giocava da esterno sinistro, da terzino sinistro, sì. Io la ricordo, lei era molto brillante, sì, come calciatore. Secondo lei, in un modulo 3-4-2-1, cioè quello di Conte, è più indicato, diciamo, sulla fascia un giocatore dalla caratteristica di Spinazzola, che gioca a sinistra, o di Lorenzo, che eventualmente dovrebbe giocare a destra? Qual è più efficace, secondo lei, come caratteristica, un giocatore del genere in un modulo siffatto?
Io direi che vanno bene tutte e due. Ecco. Direi che va bene tutte e due, perché puoi anche avere da un lato un po' più spinta, una da leggermente meno. È una questione tattica con gli interni, ma si parla sempre di movimenti, che il 3-5-2 di Conte, se non ricordo male, li fa alla perfezione, su meccanismi ben oliati, quindi non ci sono grosse differenze. Sicuramente sono caratteristiche di singoli giocatori diverse, ma quello che proporrà Conte come movimenti offensivi di fasce laterali in combinazione con gli interni di centrocampo sono similari. Poi va bene uno, va bene l'altro, di là di tutte le battute hanno giocato assieme in nazionale e quindi certo, non penso che sia quello
era una curiosità, più che altro.
No, ma perché non c'è una regola. Dipende se c'è un centrocampista un po' più bloccato, un centrocampista che si inserisce più, magari ci metto uno che è più bravo un po' a difendere. Se c'è uno magari particolarmente che si inserisce sempre, cerco di bloccarlo un po' di più con l'esterno. Ma poi sono indirizzi tattici che l'allenatore dà alla squadra. Le caratteristiche, secondo me, in questo momento, meno che non metta un difensore centrale a fare il quinto, allora cambia tutto, sono sfumature.
Dario Sarnataro da Castel di Sangro per Attilio Tesser.
Sì, buonasera mister, volevo tornare su Napoli-Modena, il Modena che ha preso anche De Frel. Sarà una sfida non semplicissima, perché il Napoli gioca una squadra di Serie B, è chiaro che c'è grande aspettativa, ricordiamo 50.000 spettatori al Maradona per Napoli-Modena 10 agosto 21:15, col caldo che fa, insomma, però il Napoli già è un po' sotto pressione, e comunque che tipo di difficoltà può avere col Modena? Quella di non avere spazi, probabilmente, conoscendo Bisoli.
Sì, sotto l'aspetto tattico penso che farà una partita un po' bloccata e quindi ci saranno un po' meno spazi. Se è inizio stagione magari non si ha ancora quella dell'altezza che serve, poi con lo spunto, con la qualità superiore del singolo giocatore, viste anche le categorie, no? Che ci sono e certo, fanno differenza. E quindi questo potrebbe essere, che non essendo proprio rodatissimi 100% della condizione, un piccolo ulteriore difficoltà. Poi c'è di fronte, ripeto, una buona squadra, e poi è chiaro che Napoli è favorito e pensa che abbia tutte le qualità per poter portare a casa, però il Modena, soprattutto difensivamente, è una squadra molto fisica, forte fisicamente, e non sarà semplicissimo. Si avrà un buon Napoli per poter avere ragione del Modena.
Da una ultima curiosità, Tesser, lei da allenatore, se avesse a disposizione un giocatore come Osimhen in attacco, che però insomma non si allena né nelle partitelle né nelle amichevoli, non partecipa alle amichevoli, gioca soltanto col pallone per fare dei tiri in porta e corre durante tutti i giorni del ritiro, quindi non è a disposizione, e volesse uno come Lukaku, così come succede a Conte, e fosse costretto a trascorrere tutto il ritiro e anche la prima parte della stagione, insomma, per le prime partite, senza l'attaccante che vuole, che desidera, si accontenterebbe di avere Raspadori o Simeone davanti, oppure andrebbe dal presidente e direbbe: presidente, ma vogliamo velocizzare le cose per far arrivare Lukaku o no? Ma che farebbe lei?
Che la persona, io dico, rispondo che la persona migliore per fare questo è Conte. Io farei molto meno, e penso che abbia tutte quante le carte in tavola
per andare dal presidente a dirglielo.
Sì. Ma penso che gli abbia già detto quest'estate, quando si sono accordati, perché abbiamo visto il mercato dopo il rientro di Di Lorenzo, che avrebbe, cioè, è tutto concordato in anticipo. È chiaro che l'allenatore poi piacerebbe avere i giocatori a disposizione subito e poter fare le cose nel miglior modo possibile. Questo è chiaro ed è evidente che Osimhen, visto che non fa parte del progetto tecnico, si alleni fuori, e quindi non aspetti altro che l'arrivo di Lukaku. C'è da aspettare ancora poco, penso, per poter fare le cose meglio, e perché questo secondo me è molto importante, non tanto per la conoscenza o dentro il tatticismo che Conte sta preparando, perché lo conosce e vuole lui il giocatore, quindi non è quello il problema. È il problema proprio di far andare le cose bene fin dall'inizio, che ha un suo valore.
Grazie ad Attilio Tesser, mister, in bocca al lupo, davvero. Un abbraccio forte da noi di Radio Marte.
Grazie
ad Attilio Tesser, ex allenatore tra le altre cose del Modena, ex calciatore del Napoli negli anni fine 70, inizio 80, quindi è un giocatore che molti hanno dimenticato, ma che invece dovrebbe essere ricordato. Dario, ti lasciamo con la pioggia e con il signor
no
Mario.
Non c'è la pioggia, perché c'è una danza della pioggia,
cielo nuvoloso.
Io devo fare un po' di tratto a piedi, come sai, quindi vorrei non che non ci fosse pioggia, anche se il mio ombrello griffato Radio Marte mi proteggerebbe.
Ti lasciamo col signor Mario, anche oltre che con la pioggia.
Lo salutiamo, non so chi sia il signor Mario a cui ti riferisci. Ho capito, forse, però è un amico qua di Castel di Sangro. L'uomo dei fiori e dei cornetti anche. Ricordiamo, domani mattina, altro elemento a porte chiuse, proveremo a verificare fino in fondo con qualche spiffero anche la formazione, anche se anti-Modena, anche se ormai è fatta. L'unico dubbio, facendo i debiti scongiuri, e se dovesse qualcuno accusare qualche lieve
problema. Scusami, Dario, Meretti in porta. Sì.
Di Lorenzo
Rachmani, buongiorno. Mazzocchi, Anghissà, Lobotka, Spinazzola, Politano, Kvaratskhelia, Raspadori.
E Raspadori, esattamente.
La stessa del Brest e del Girona, per intenderci. Uguale.
Esattamente, la stessa che ha provato varie volte in quelle poche cose che abbiamo visto di partitelle simili in questi ultimi giorni, al di là, ripetiamo ancora una volta, della prova di 7, 8, 10 minuti di Oliveira come difensore di centrosinistra, ma è presto per vederlo titolare l'uruguagio in quel ruolo.
Grazie Dario. Salutaci il signor Mario. Domani sarà vigilia di partita e quindi analizzeremo ovviamente tutto sulla formazione e su come il Napoli si appresta a vivere l'esordio con Antonio Conte in panchina della stagione ufficiale. Siamo in chiusura, grazie a Vincenzo Russo in regia, grazie a tutti voi per averci seguito. Da Gianluca Gifuni è tutto, ci ritroviamo con Forza Napoli sempre domani puntuale alle 13 qui sempre e solo su Radio Marte. Buonanotte, buona serata.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.